credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e buon ascolto. La cattedra di San Pietro, dal libro del padre Giovanni Giorgianni, Venite alla festa, pubblicato dalla Pro Sanctitate. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno. La Chiesa Cattolica Apostolica Romana, il 13 marzo 2013, ha esultato. Lo Spirito Santo ha illuminato i cardinali e si è posato sul capo del cardinale Jorge Mario Bergoglio, argentino, che ha preso il nome di Francesco. A lui, con filiale devozione, dedichiamo una trasmissione speciale sulla Cattedra di Pietro, che Papa Francesco, come 266esimo pontefice della Chiesa Universale e Vescovo di Roma, occupa di diritto.
Nella città di Roma, per primo al Beato Pietro fu conferita la cattedra, sulla quale sedette colui che era il capo di tutti gli apostoli, per cui fu chiamato Cefa, affinché per merito di quella sola cattedra fosse da tutti mantenuta l'unità.
Così si esprimeva lo scrittore Ottato di Mileto nella sua opera sullo scisma dei Donatisti nel IV secolo dell'era cristiana. Il senso dunque di questa festività è la celebrazione del primato dell'Apostolo Pietro e dell'unità della dottrina della Chiesa. Quanto all'istituzione della festa della Cattedra di San Pietro, se ne trova testimonianza nella deposizione dei martiri del secolo IV e una spiegazione in Sant'Agostino, il quale afferma:
l'istituzione della festività odierna ricevette il nome di cattedra da parte dei nostri antichi, in quanto si dice che il primo apostolo Pietro proprio oggi abbia occupato la cattedra dell'Episcopato. A buon diritto dunque le chiese venerano il Natale di quella sede che l'apostolo ricevette per la salvezza delle chiese.
La celebrazione del 22 febbraio è dunque quella dell'inizio dell'Episcopato romano di San Pietro, come confermato in diversi testi liturgici antichi. Si trova però anche una festa della cattedra di San Pietro in Antiochia, celebrata il 18 gennaio. Le due festività hanno subito alterne vicende attraverso i tempi, sino a che il Papa Paolo IV nel 1558 stabilì che si festeggiassero entrambe.
L'importanza che la Chiesa ha voluto dare a questa celebrazione si deve a quanto dicevamo del suo significato. Essa è la celebrazione del primato di Pietro, della sua giurisdizione e del suo magistero, come risulta dalle parole di Gesù e dall'insegnamento costante della tradizione ecclesiale. È risaputo dalla lettura del Vangelo che la figura di Pietro è già preminente, sin da quando suo fratello Andrea gli annunziò di aver incontrato il Messia.
Da allora Pietro cominciò a frequentare il maestro Nazareno, ma divenne inseparabile dal tempo della prima pesca miracolosa. Gesù era salito sulla sua barca e l'aveva pregato di allontanarsi un po' dalla riva per parlare con agio alla folla ammassata. Dopo invitò Pietro a prendere il largo e gli concesse una pesca abbondante in modo del tutto imprevisto. Pietro, impressionato dalla presenza del mistero, si inginocchiò dinanzi a Gesù e lo pregò: «Allontanati da me perché sono un uomo peccatore». E Gesù rispose con la frase: «Non aver paura, da ora in poi sarai pescatore di uomini». Pietro è citato dagli evangelisti più che tutti gli altri apostoli nei momenti più significativi della vita di Cristo, sino a quando fa la sua professione di fede, dopo la moltiplicazione dei pani in cui Gesù ha fatto il discorso del pane di vita e ha promesso il suo corpo e il suo sangue come bevanda.
Molti discepoli, prendendo queste parole in senso materiale, si scandalizzarono e si allontanarono da lui. Gesù allora chiese ai 12 discepoli più intimi: «Volete andar via anche voi?» Pietro, a nome di tutti, proclama: «Signore, a chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Infine, a Cesarea di Filippo, rispondendo alla domanda di Gesù: «Chi dite voi che io sia?», Pietro risponde ancora a nome di tutti: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente».
Il Maestro reagì, dicendo che tali parole erano frutto di una rivelazione da parte del Padre, e concluse: «Io ti dico che tu sei Pietro, e che su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli, e ciò che tu abbia legato sulla terra sarà legato anche nei cieli, e ciò che tu abbia sciolto sulla terra sarà sciolto anche nei cieli».
Sant'Agostino osserva che Gesù promette a Pietro di voler fondare la Chiesa sulla sua professione di fede: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Agostino aggiunge:
«Il Signore Gesù scelse prima della passione i suoi discepoli, che chiamò apostoli. Tra costoro solamente Pietro ricevette l'incarico di impersonare quasi in tutti i luoghi l'intera Chiesa. Ed è stato in forza di questa personificazione di tutta la Chiesa che ha meritato di sentirsi dire da Cristo: «A te darò le chiavi del regno dei cieli». Ma queste chiavi le ha ricevute non un uomo solo, ma l'intera Chiesa. Da questo fatto deriva la grandezza di Pietro, perché egli è la personificazione dell'universalità e dell'unità della Chiesa. A te darò quello che è stato affidato a tutti.
La volontà di Cristo poi di conferire a Pietro un primato di magistero, oltre che di giurisdizione, risulta da un'altra frase che il Salvatore pronunziò durante l'ultima cena.
Egli, secondo la versione del Vangelo di Luca, dopo aver istituito l'Eucaristia, predice il tradimento di Giuda e corregge i discepoli presi da ambizioni terrene. Porta se stesso come esempio di umiltà, già che egli sta in mezzo a loro come colui che serve. Incoraggia anche i suoi discepoli con la prospettiva della felicità del suo regno, dove gli va a preparare loro un posto, e poi si volge a Pietro: «Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli».
L'esegeta Joseph Schmid, nel suo commento al Vangelo di Luca, scrive:
«In effetti, Pietro, col rinnegamento, ha ripudiato Gesù solo esteriormente e non ha smarrito totalmente la sua fede in lui. L'efficacia della preghiera di Gesù lo ha impedito. Se Gesù qui si rivolge esclusivamente a Pietro, quantunque l'assalto di Satana colpisca tutti i discepoli, ciò non significa che Pietro sia particolarmente in pericolo. Qui il pensiero è rivolto anzitutto alla futura comunità cristiana che Pietro dovrà sostenere. Sarà Pietro che, secondo il volere di Gesù, non appena sarà tornato alla pienezza della fede, il giorno di Pasqua dovrà rinsaldare anche gli altri. Si viene così a riconoscere a Pietro, nell'ambito dei dodici, una posizione che lo rende loro capo e loro guida. La parola di Gesù non va oltre la situazione che segue immediatamente la passione, oltre la cerchia dei discepoli. Ma se si collega con questo passo, quello del Vangelo di Matteo, e si ammette che là viene promesso a Pietro un ufficio che sorpassa la sua persona e il suo tempo, si deve anche ammettere che il compito di sostenere i fratelli vale anche per tutti coloro in cui Pietro, quale capo della Chiesa, continua ad operare.
Questo insegnamento ha una conferma definitiva sia dal Concilio Vaticano I che dal Concilio Vaticano II.
Questo sacro concilio, leggiamo nella Lumen Gentium, sull'esempio del Concilio Vaticano I, con esso insegna e dichiara che Gesù Cristo, Pastore Eterno, ha edificato la sua Santa Chiesa e ha inviato gli Apostoli come egli era stato inviato dal Padre, e volle che i loro successori, e cioè i Vescovi, fossero nella sua chiesa pastori sino alla fine dei secoli. Affinché poi lo stesso episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione.
La consonanza della dottrina della Chiesa con la volontà di Cristo è confermata anche dalla storia della Chiesa primitiva, secondo la narrazione degli Atti degli Apostoli di San Luca. I primi 12 capitoli del libro mettono in primo piano l'Apostolo Pietro, come i rimanenti, sino al 28esimo, hanno come protagonista Paolo. Fermiamo la nostra attenzione su qualcuno degli episodi più significativi. Già prima della Pentecoste, dopo l'ascensione di Gesù, Pietro invitò la prima assemblea cristiana a sostituire nel collegio apostolico Giuda, che dopo il tradimento si era impiccato, e la guidò all'elezione di Mattia. Dopo la discesa dello Spirito Santo, alla folla accorsa al cenacolo, ne spiegò il significato, annunziando la risurrezione di Cristo Salvatore.
Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso.
Testimone significa martire. Gli apostoli, testimoni della risurrezione del Maestro, subirono la persecuzione dei capi del loro popolo. Ma Pietro è il loro portavoce nel proclamare la necessità dell'obbedienza a Dio. Dopo la guarigione del paralitico operata da Pietro al Tempio di Gerusalemme, i capi del popolo e gli anziani li fecero comparire dinanzi a loro. Dice San Luca.
E richiamatili, ordinarono loro di non parlare assolutamente né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a Lui, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato.
Le persecuzioni continuarono, come i prodigi operati dagli apostoli e le conversioni alla nuova fede.
Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore, fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli su lettucci e giacigli, perché quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro.
Tanto fervore provocò nuove persecuzioni e rimproveri e una nuova chiara professione di fede da parte degli apostoli, guidati da Pietro, che così rispose:
bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui.
Pietro aveva così dato chiara indicazione di esercitare il primato conferitogli da Gesù e accettato senza obiezione dagli altri apostoli per il bene della nuova comunità, primato che lo porterà a Roma. Dopo Gerusalemme, la tradizione antica ha connesso il nome di Pietro con due grandi città del suo tempo in cui egli svolse la sua attività missionaria, Antiochia e Roma.
Ciò non significa che egli non sia andato anche altrove, a Corinto per esempio, tant'è vero che lo stesso apostolo Paolo, rimproverando i fedeli di Corinto per le loro divisioni, afferma: mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloè, che vi sono discordie tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo.
Cefa era senz'altro l'apostolo Pietro, il quale dunque appare come uno degli evangelizzatori della chiesa di Corinto. Fuori di questa segnalazione, però, non abbiamo altro documento a parlarcene. Della sua presenza ad Antiochia si ha notizia in un'altra lettera di San Paolo, quella ai fedeli di Galazia, notizia che poi fu ripresa dalla tradizione cristiana. Per la prima volta fu San Girolamo a parlare dell'episcopato di Pietro ad Antiochia. Sembra che egli abbia desunto la notizia da un'affermazione di Eusebio di Cesarea. In seguito essa si diffuse nella Chiesa e fu il primo fondamento della celebrazione liturgica della cattedra di San Pietro. La sede di Roma, dopo le migrazioni di San Pietro, venne riconosciuta come quella del successore di Pietro e la cattedra del suo vescovo rappresentò quella dell'apostolo incaricato da Cristo di pascere tutto il suo gregge. Lo attestano i più antichi padri della Chiesa, come ad esempio Sant'Ireneo, vescovo di Lione, ma che veniva dall'Asia Minore, il quale nel suo trattato contro le eresie descrive la Chiesa di Roma come più grande e più antica, conosciuta da tutti, fondata e costituita a Roma dai due gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo. E aggiunge: con questa Chiesa, per la sua esimia superiorità, deve accordarsi la Chiesa universale, cioè i fedeli che sono ovunque. Tertulliano, poco più tardi, da parte sua, afferma: questa Chiesa di Roma, quanto è beata! Furono gli apostoli stessi a versare a lei, col loro sangue, la dottrina, tutta quanta. La cattedra del Vescovo di Roma rappresenta, pertanto, non solo il suo servizio alla comunità romana, ma la sua missione di guida dell'intero popolo di Dio.
L'importanza data alla figura dell'apostolo Pietro vale per la Chiesa di tutti i tempi, non solo per il suo primato, né solo per l'esempio di fedeltà e di fortezza dato nella testimonianza cristiana, ma anche per il suo magistero diretto. I suoi scritti non sono così numerosi come quelli di Paolo, ma contengono un microcosmo di fede e di morale cristiana, come si espresse lo studioso anglicano Selwyn, che è stato sempre un punto di riferimento per la catechesi e la pastorale della Chiesa.
È risaputo che la tradizione antica ha collegato il Vangelo di Marco con l'apostolo Pietro, il quale sarebbe stato la fonte principale delle notizie usate dall'evangelista nella redazione del suo Vangelo, appunto. Vi sono poi due altri documenti che portano il nome di Pietro come autore. Sono le due lettere indirizzate a comunità cristiane dell'Asia Minore, formate per la maggior parte di convertiti dal paganesimo, per quanto non vi dovessero mancare elementi di origine giudaica. La data più verosimile della prima lettera è il 63-64, della seconda la data è incerta. Ascoltiamo il commento di Giovanni Saldarini.
Pietro scrive per esortare e consolare i fedeli che passano in mezzo al fuoco della prova. Non pare però che si accenni a una persecuzione ufficiale, precisa, da parte dell'autorità. È una lettera da leggersi in tempi di persecuzione come esortazione a perseverare nella fede ricevuta. In essa c'è tutta la semplicità e la rudezza, l'entusiasmo e il calore tipico di Pietro, espressi con uno stile ricco di immagini concrete e di vivi contrasti. La seconda lettera è una insistente esortazione alla santità e alla purezza della fede, determinata da un certo disagio interno alle comunità cristiane a causa di avvisaglie ereticali.
In particolare possiamo dire che nella catechesi dell'apostolo Pietro troviamo i dati fondamentali della fede cristiana, ad esempio molti elementi sugli attributi divini, sulla Trinità, sulla divinità di Gesù Cristo, sulla redenzione, sui sacramenti, oltre a numerosi consigli di vita cristiana, fra i quali il codice sociale sui rapporti fra cittadini e autorità, fra schiavi e padroni, fra mogli e mariti. È chiaro che tutta questa ricchezza dottrinale resta come un patrimonio per la Chiesa universale di tutti i tempi. Ancora due peculiarità dell'insegnamento di Pietro. La prima è sull'ispirazione e il valore della Sacra Scrittura. Scrive l'Apostolo nella seconda lettera.
Del resto abbiamo la parola profetica ancora più sicura, che dovete riguardare come una lucerna in un luogo tenebroso, fino a che non spunti il giorno e la stella mattutina non sorga nei vostri cuori, ben sapendo innanzitutto che nessuna profezia della Scrittura è suscettibile di interpretazione privata, poiché mai la profezia fu proferita per volontà umana, bensì gli uomini parlarono da parte di Dio, mossi dallo Spirito Santo.
Prima di questa dichiarazione illuminante e dell'implicita esortazione all'umiltà e all'obbedienza verso le persone autorizzate, il Santo, nella stessa seconda lettera, ci ha dato la definizione della grazia, che accogliamo come il ricordo più prezioso del suo insegnamento.
Poiché tutto quanto ci giova per la vita e per la pietà ci è stato donato dalla divina potenza di Cristo, attraverso la perfetta conoscenza di colui che ci ha chiamati per la propria gloria e virtù, per mezzo delle quali ci sono state concesse preziose e grandissime promesse, affinché diventaste partecipi della natura divina, dopo di aver fuggito la corruzione che è nel mondo per la concupiscenza.
Partecipi della natura divina. È l'eredità preziosa che accogliamo con gratitudine dal nostro Salvatore, fonte della grazia, e all'Apostolo che ce ne ha trasmesso notizia e del quale giustamente celebriamo la cattedra, che Papa Francesco occupa non come un potere, ma come un servizio, ha detto nell'omelia durante la celebrazione di inizio del suo pontificato.
Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a Pietro. Ma di quale potere si tratta? Alla triplice domanda di Gesù a Pietro sull'amore segue il triplice invito: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più debili, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità, chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere. Solo qui serve con amore, sa custodire. Custodire il creato, ogni uomo e ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, e aprire l'orizzonte della speranza, e aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nuvole, e portare il calore della speranza. Custodire Gesù con Maria, custodire l'intera creazione, custodire ogni persona, specie la più povera, custodire noi stessi. Ecco un servizio che il Vescovo di Roma è chiamato a compiere, ma a cui tutti siamo chiamati per far risplendere la stella della speranza. Custodiamo con amore ciò che Dio ci ha donato.
La cattedra di San Pietro, dal libro del padre Giovanni Giorgianni, Venite alla festa, pubblicato dalla Pro Sanctitate. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Gaetano Lizio, Fabio Mancini, Stefano Mondini, tecnico del suono Silvio Anelli, realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.